gabbiano.
Non è il gabbiano.
Messaggi in battle.
Eccola,
sai, sai Roby, che proprio ieri commentavamo, sì, devo dire, è stato un pensiero di Tony che io ho subito appoggiato, al fatto che siamo molto contenti che tu abbia ripreso a girare, perché ti vedevamo proprio da uomo girovago per sì, lavoro, nomade per lavoro, ti
un, leone in gabbia
però, molto sofferente, quindi
hai ragione, pensa che la prossima la faremo dalla Borgogna, dalla Francia direttamente, tra due venerdì. Bellissimo lì, Pino Neri che parlano da soli. E invece oggi in questo posto bellissimo,
ma com'è, i viticoltori erotici?
Viticoltori che meritano veramente un premio per la fatica, per la difficoltà. Vigneti coltivati a pendenze impossibili, su terrazze a volte sopra i 600 metri in certi casi di altitudine, e anche quelli però delle isole minori come quella che conoscete, quella di Mazzorbo, che vi ricordate,
sì, dove tu ci hai portato col barchino
che
io ho fatto una foto a Tony e a sua moglie che proprio dovrebbero mettere sul comodino,
ecco. Infatti l'abbiamo
ce l'avete, bravo.
Anche quello rappresenta una viticoltura eroica per certi versi, per la difficoltà e le complessità delle cose, dei risultati. Tra l'altro su queste zone qui, proprio per la qualità dei luoghi, escono vini che io chiamo sempre facilmente drammatici, cioè vini che riescono a raccontare la difficoltà, dando un'espressione al vino che si allontana un po' dall'uva di partenza e riescono a raccontare proprio la verticalità, la latitudine, l'altitudine, no, in certi casi. E poi proveremo a raccontarvi anche un po' un vino magari valdostano, proprio per poter capire un attimo che cosa vuol dire viticoltura eroica. Siamo in 40 giudici che vengono da diverse parti del mondo. Io sono presidente di questa commissione, dove ci sono 20 italiani e 20 stranieri, e assaggiamo la bellezza tra ieri e oggi, alle 2 di oggi finiremo, 838 vini.
No.
Di 302 aziende di 22 paesi diversi.
Quindi
stupendo.
Tu assaggi 800 vini,
no.
Io dopo averne assaggiati 5 li troverò tutti uguali.
Tutti uguali, esatto.
Aspetta Tony, ci sono diverse commissioni.
Ah, non tutti?
Ok. Ne assaggiamo 100 in due giorni, però è tanta roba lo stesso.
100...
Quindi ciascuno di voi ne assaggia 100?
50 al giorno.
Beh. 50 al giorno, sì, esatto. E vi racconto un po' anche come sono giudicati questi vini, per la vista, per l'odorato e per il gusto, no? E la vista, per esempio, per la limpidezza, per l'effervescenza, nel caso di siano degli spumanti, o per insomma la pulizia. E l'aspetto invece, quello dell'olfatto, è legato alla franchezza, no? E alla qualità più, insomma, più ampia. E poi c'è il gusto, dove entra in merito anche l'armonia, l'equilibrio tra gli elementi. E poi c'è un giudizio globale, quello che riassume un po' tutto, ed è fatta in centesimi. Cioè ognuna di queste voci qua ha un voto che va in certi casi, non so, da 1 a 5, da 1 a 10, eccetera, e la somma fa un punteggio che poi in centesimi dà il voto al vino. E i vini che hanno le medaglie, per esempio, sono quelli, le medaglie d'argento sono sugli 85 punti,
sì,
le medaglie d'oro 90 e da 90 a 94, quelle da 95 in poi sono i gran oro, cioè i vini super eccellenti. Ieri nella mia commissione ne abbiamo premiati 5, quindi è una cosa molto importante. Sono contento perché questi viticoltori hanno bisogno di, a parte questo momento storico, ma anche proprio per la fatica che fanno.
Senti, ma normalmente questo tipo di vino costa un pochino di più, perché effettivamente è più pregiato, c'è tanto lavoro dietro, no?
Sì, sai, il valore di un vino è dato da più cose, no?
Sì.
In certi casi dalla storicità dell'azienda, da quanti anni è studiata, da quante generazioni.
Diciamo dal brand, sintetizzando.
Sì,
no?
Sì.
Okay.
In certi altri casi è dato proprio dal fatto dell'emotività che riesce a dare al vino. E questo è un caso evidente. Cioè il fatto che il vino riesca ad emozionarti, perché riesce a portarti proprio in quella cima di quella collina, in quel posto specifico.
E torniamo al famoso concetto di terroir, come dicevo.
Esatto, e cerchiamo sempre lì. Ma la cosa bella, interessante da analizzare, è che chi ha già un brand consolidato è difficile che si metta in competizione, che metta in gioco il valore acquisito, no? Cioè, come dire, sto vincendo perché devo rigiocarmi la mia leadership, no? Invece la cosa bella di questi concorsi è che chi ha appena cominciato, chi è, come dire, si sta avvicinando al mercato, chi sta continuando a sperimentare, si mette in gioco e alla cieca, perché qui c'è tutta una commissione molto come dire, laica e preparata ad assaggiare alla cieca, il premio che ne esce è un premio assolutamente autentico, vero? Cioè un premio alla qualità, all'equilibrio, all'armonia di questi vini. E quindi questa è una grande chance per chi comincia, magari giovani viticoltori, per chi comincia, per poter avere la possibilità di mettersi sulla piazza con una medaglia, un premio, dicendo: non sono ancora nessuno, ma guardate qua. E questa cosa è molto bella per chi fa fatica a far vino.
Senza condizionamenti di blasone, diciamo, no? Di etichetta. Bello, molto
ma
bello.
Tu quando vieni in questi posti, Roberto, hai delle sorprese?
Sì, poi quando io mi annoto tutti i miei punteggi, annoto i punteggi poi della commissione, e poi quando i giochi sono fatti vado a consultare evidentemente la regia, per sapere quando i giochi sono praticamente finiti che cosa ne è uscito.
Certo.
E a volte capita di trovare dei vini veramente sorprendenti o dei vini minori che hanno fatto veramente breccia sugli altri, certo, più importanti. Certo.
Senti, inutile dire, per te ovviamente, ma magari lo sanno anche il 99% dei nostri ascoltatori, tu dicevi di aver assaggiato 100 vini in 2 giorni, ovviamente non hai...
No,
non li hai trattenuto tutti giù.
Non hai trattenuto.
Ho la lingua un po' gonfia,
un po' felpata.
No, però certo, si assaggia, abbiamo una spettacchiera, e certo, alla fine di tutta una degustazione possiamo aver ingerito alla fine un bicchiere di vino.
Senti, poi quelle bottiglie ormai aperte,
inutili,
se ce le mandi,
ecco, no, infatti stavo pensando di fare proprio un crowdfunding per il camper,
esatto,
con le bottiglie.
Sì, esatto. Senti, approfittiamo di questo momento di pausa per dare una notizia che ci sentiamo di dare, perché insomma conoscevamo, e quando si usa l'imperfetto sta arrivando sempre purtroppo una brutta notizia. L'abbiamo anche ospitato,
l'abbiamo conosciuto
più di una volta,
di una volta intervistato per i suoi film.
Notizia terribile dell'ultima ora: all'età di 44 anni, quindi molto giovane, stroncato da un infarto, è morto l'attore Libero De Rienzo, attore popolarissimo, molto bravo,
napoletano ma praticamente romano,
sì, romano di adozione. Notizia veramente sconvolgente. Non volevamo appesantirti la puntata, però
no, certo,
l'abbiamo detta nella pausa, però ci sembrava giusto. Siamo
importante.
Veramente molto molto dispiaciuti di questa bruttissima notizia che è arrivata. Penultima puntata prima delle vacanze, e cioè il vino in tutte le sue mille e più sfaccettature, con il nostro super esperto Roberto Cipresso.
Robby, ma quanti vini ha l'Italia?
Mamma mia, adesso non ti so dire, ma credo che ci siano almeno 30.000 etichette.
30.000? Ma guarda,
sì.
Di più forse, non di meno. Mamma mia.
Probabilmente di più.
Hai
sì.
mai provato a calcolare quanti vini hai assaggiato tu nella vita?
No, non l'ho mai fatto, però assaggio più, praticamente tutti i giorni.
Migliaia, quindi? Sì,
insomma, io penso che alla fine di ogni anno... Se faccio il conto, ho assaggiato sì, qualche migliaio di vini, perché poi l'assaggio è un conto assaggiare da una bottiglia, un conto assaggiare in vasca, dalle barrique, quando sei nelle fasi dove devi costruire i vari blend in laboratorio. Allora sono assaggi che si ripetono, torni indietro sul bicchiere, poi vai da un altro, torni dall'altra parte. Sono degustazioni che a volte di 3 bicchieri però assaggi 7 volte, e quindi si sommano, insomma, in qualche modo. E ogni volta si impara qualcosa di nuovo. Ti dico la verità, nel vino... c'è una formula stupenda che 1 più 1 può fare 3. A volte assemblando 2 vini puoi trovare degli equilibri, delle armonie, delle sinergie tra questi ingredienti che non sono né dell'uno né dell'altro.
Non è una scienza esatta, per fortuna.
No, sì, da un punto di vista biologico, chimico, ormai si sa praticamente tutto. Però ci sono dei misteri veri, anche perché io e te, Ross, avessimo la stessa identica uva e ci mettessimo a fare un vino seguendo anche uno stesso protocollo, faremo 2 vini differenti.
Beh, io non saprei neanche come farlo.
No, d'accordo.
Schiaccerei coi piedini l'uva nella tinozza. Mi
è la cosa stupenda, dove l'interpretazione, il valore, la scelta dell'uomo che è al centro di ogni vino è fondamentale, perché l'uva da sola non ce la fa.
Per esempio, Tony fa Tony non te l'ha mai detto per timidezza, fa questo buonissimo, lui fa lo scapocchione di Portici.
Lo scapocchione di Portici.
Il vino rosso di Portici, molto buono, lo scapocchione si chiama.
Stavo pensando.
Non vedo proprio. Non vedo l'ora che ci rivediamo ad assaggiare un po' di vino insieme, a proposito.
Ma noi. Non, quando siamo insieme non
anche
li
noi.
Assaggiamo, li beviamo, questo è il problema.
Senti, comunque, voi dovete pensare che a casa di Cipresso, sì. Scusa Tony se ti interrompo, è un po' come... diciamo traslato nel mondo vino, è la fabbrica di cioccolato di Willy Wonka,
sì.
Cioè quel mondo lì, cioè carni, mi dispiace per gli amici vegani, carni e vini a nastro, cioè a ciclo, cioè lui si sveglia,
certo.
Si sveglia e fai colazione, poi tu magari vai in piscina, fai il pisolino, poi alle 2:15 fa: ho preso sta bottiglia E poi stiamo facendo un po' di carne, vai di là, ci sono dei filetti da 28 centimetri.
Sì, esatto.
Tutto così, la vita è così.
Vabbè. Senti, ma nei vini, mi veniva in mente quello delle mie parti in Liguria. I vini coraggiosi,
le mie
tipo,
parti,
ormai lo Shakatra, qualcosa del genere, giusto? Sì. Quello è un vino coraggioso?
Quello è un vino eroico. È un vino
eroico, scusa.
Sulle terrazze. Beh, tu avrai visto che le terrazze sono collegate da delle sorte di rotaie dove
certo.
Corrono delle specie di trenini per poter vendemmiare, per poter raggiungere certi punti che non sono...
Lo Shark Attack si chiama?
Non si può arrivare in altro modo.
Come si chiama esattamente?
Shakatra. E come lì andiamo a cercare altre viticolture eroiche, dobbiamo andare anche a Valdobbiadene,
sì.
Pur essendo Prosecco un vino semplice, se volete, però vino da una viticoltura veramente straordinaria, dall'eroicità delle rive, si chiamano le rive alte, se no andiamo in Valtellina, e ne abbiamo già parlato, altre terrazze.
Hanno dei nebbioli sulle terrazze.
Dei nebbioli stupendi, no?
Stupendi, sì.
E poi le isole, e poi insomma, diciamo che in ogni terroir o in ogni territorio ci sono delle posizioni un pochettino più complesse, anche in Abruzzo piuttosto che nelle Marche, che sono colline, soprattutto le Marche, un pochettino più aperte, un pochettino meno impattanti, no, sul paesaggio, però ci sono dei declivi, delle cose per cui i vigneti sono in pendenze anche a volte veramente difficili. E per lavorarli ci vogliono dei trattori speciali, perché insomma reggere delle pendenze così ci vogliono dei cingolati. Sono dei cingolati moderni che sono come delle specie di quad, di go-kart,
sì.
Dei cingolati che pesano soltanto 200 kg, per dire, e che riescono a fare delle manovre su se stessi e fare dei percorsi in questi vigneti così in piedi, che sono incredibili, sembra di vedere un circo quando si va a vedere un trattore che lavora in queste vigne così al limite. Ed è parte di una tecnologia che in tempo non c'era, si facevano le cose con i cavalli, si facevano le cose a spalla, i trattamenti con
il
famoso ramato,
ricordate,
no? Che si dava a spalla. Adesso meno male, pur essendo una viticoltura veramente difficile, complicatissima, che fa i conti anche con la natura che non è sempre generosa, però c'è una tecnologia che accompagna un po' questi viticoltori ed è un pochettino appena più facile. Le stesse rotaie in Liguria che dicevamo prima sono danno un'agilità che un tempo veramente non c'era. E quindi questi vignaioli meritano veramente un grosso applauso perché i vini in questo caso raccontano di loro, raccontano delle loro terre e trovano veramente spesso veramente delle risposte proprio emotive sul bicchiere, perché sono vini in qualche modo drammatici. Io ne ho pensato di raccontarvene uno che è proprio Valdostano, dove sono adesso,
sì.
Che è il Petit Rouge, si chiama, è un'uva per certi versi semplice se la vediamo da un certo punto di vista, perché per chi conosce un po' il vino è una via di mezzo tra un Pinot Noir e un Gamay. Il Gamay è il vino che si usa nel sud della Borgogna per fare il Beaujolais Nouveau, che sono questi vini un po' più semplici,
sì.
E balsamici.
Il loro novello alla fine.
Il
no?
loro novello, esatto. Sì. E questo vino di per sé invece qui si abbina perfettamente, non so, a dei formaggi di caprine, dei formaggi freschi. E sono dei vini che non hanno una durata eterna, impossibile. Durano, non so, arrivano fino a 10 anni più o meno,
sì.
Non hanno la longevità di un Nebbiolo o di un Sangiovese. Però hanno questa leggerezza, questa sofficità, questa armonia che è veramente sorprendente, straordinaria. E quindi il Petit Rouge invito tutti a assaggiare, a capire, perché assaggerebbero un pezzettino di Val d'Aosta, entrerebbero proprio nella geografia di questi posti, perché si trova soltanto qui quest'uva e racconta veramente come nessun'altra cosa la drammaticità di queste colline, di questi posti sorprendenti.
Che bello,
fantastico.
Che bello. Roberto, grazie, a tra 2 settimane per l'ultima puntata della stagione di Message in a Bottle.
Dalla Borgogna.
Dalla Borgogna.
Tutti.
Che bella vita che
ciao,
fai.
Ciao Roberto, grazie.
Radio 105, proud to be different.